Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0 in versione triade. In versione trina, una e trina. Ok, quando si tratta di mangiare io perdo il filo. Allora, come faccio a presentarvi, ragazzi? Per nome del podcast o per nome vostro? Cosa preferite?
Io direi di lasciare la parola a Simon, che è il creatore di Che Pizza Podcast. Quindi Simon, vai tu.
Per nome nostro, io direi, perché siamo individui prima che podcast.
Ma mi piace sta violenza. Vai Simon, dimmi chi sei, da dove vieni e che interessante da dove vieni.
Mi chiamo Simon Cittati, nonostante il nome straniero sono italianissimo, romano da 40 anni, nel senso che ho 40 anni, quindi sono romano da 40 anni. E a Roma mi ci sono recentemente ritrasferito da poco meno di 3 settimane, passando per Barcellona, gli Stati Uniti, la Germania e qualche altro posto.
Avevi sbagliato la coincidenza, immagino.
Sì, per una decina d'anni ho sbagliato coincidenze e non riuscivo a trovare casa. E sono un appassionato di pizza, mi confesso.
Fantastico.
E di podcast.
E tu, Peppe?
Ecco, io sono Peppe, per l'appunto, Peppe D'Angelo, Giuseppe A. D'Angelo, per le persone che vanno in crisi quando vogliono sapere perché cosa sta la A del mio secondo nome.
Nessuno sa che perché cosa sia la A, e lo confermo anch'io.
Comunque io ho conosciuto Simon tramite il suo podcast, perché lui mi ha intervistato, perché io ho un progetto che si chiama Pizza Dixit, che porto avanti da qualche anno. È nato a Londra, ma io sono di Napoli, e originariamente era un progetto, un blog sulla pizza napoletana nel mondo, e poi si è espanso, ha assunto varie ramificazioni, e tra queste adesso c'è il podcast Che Pizza Podcast, perché io dopo l'intervista mi ci sono infilato di brutto, ma proprio sono entrato a gamba tesa e ho detto: Simon, questo podcast dobbiamo farlo assieme. E di fronte a tanta sicumera Simon non ha potuto dire di no.
Ma che roba fantastica. Io adesso mi alzo, me ne vado, perché sono l'unico nato a Milano, vissuto a Milano, resto a Milano, ho fatto qualche viaggio, ma ragazzi,
ma a Milano si lavora, è a Milano che si fa il turato.
Qua si pagano le tasse.
Però posso dire una cosa: in questo momento stiamo rappresentando le 3 città più popolose d'Italia, ragazzi.
Sentite le masse che arrivano. Tuppa, 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 tuppa. Allora ragazzi, io vi ho sentito, ho beccato il vostro podcast, ho sentito che avete un bellissimo gioco, che infatti si è già sentito tra di voi adesso mentre vi siete presentati, e ho detto: ragazzi, questi se si mettono a parlare di pizza sfondano sicuro. Ma allora, le vostre passioni della pizza sono nate indipendentemente, non dopo che vi siete conosciuti?
No, assolutamente. Allora mi permetto di iniziare io, perché il podcast è nato dalla mia passione per la pizza, nata come per tante persone durante il lockdown del 2020. Non so se vi ricordate, quando siamo stati a casa. Passione per la pizza nata per necessità, la mia pizzeria napoletana preferita era chiusa, non trovavo nessuno che consegnava, ero a Barcellona, ho detto: inizio a fare la pizza, mi appassiono, mi piace, mi prende la mania, e a un certo punto gli amici, la moglie mi dicono: senti, hai rotto con questa pizza. Dico: no, devo assolutamente trovare qualcuno con cui parlare di pizza, apro un podcast, perché oltre alla passione per la pizza ho anche quella per i podcast e anche per la comunicazione, che è il mio lavoro, ma rimaniamo sui podcast. Apro un podcast e decido di intervistare quelli che erano un po' i miei idoli, i pizzaioli, youtuber da cui avevo imparato a fare la pizza. Intervista, eravamo intorno alla 8ª, 9ª puntata. Tramite l'Instagram del podcast conosco Peppe, vedo il suo progetto, mi interessa, gli propongo un'intervista, facciamo una chiacchierata bellissima, divertentissima, e poi Peppe mi propone: senti, ma se entro anch'io nel podcast? Io ho detto: ma magari, perché io sono appunto un appassionato principiante di pizza, mentre invece Peppe di pizza ne sa, e quindi adesso lascio la parola a lui e spiega da dove viene.
Vogliamo sapere tutto, eh.
Sì, sì, Peppe di pizza ne sa, perché essendo di Napoli è notorio che noi napoletani nasciamo con il pomodoro San Marzano nel sangue, abbiamo proprio l'imprinting della pizza nel DNA, quindi automaticamente nasciamo con la categoria, con il titolo di intenditori di pizza che ci rilasciano all'atto del passaporto. Guardate, è una cosa assurda, esatto, quindi io dovevo per forza salvare il disastroso podcast di Simon da questa sua ignoranza in materia di pizza e portare tutta la mia conoscenza del caso, che in realtà è davvero minima. In realtà io sono sempre stato appassionato di pizza da che ero un bambino, anzi c'è una cosa che mi sono ricordato solamente di recente, che quando ero piccolo dicevo sempre, per me io potrei praticamente sopravvivere mangiando pizza tutti i giorni, e sì, e non avrei mai immaginato che da grande veramente avrei realizzato il mio desiderio, perché io ho avviato il mio blog e a un certo punto ho cominciato a nutrirmi quasi esclusivamente di pizza. Ovviamente sto un po' esagerando, però sì, ci sono stati periodi in cui mi sono dedicato alla pizza in maniera così assidua che ho anche mangiato pizza tutti i giorni, più volte al giorno, per tipo un mese di seguito. Però va bene, sorvoliamo, non voglio entrare troppo nel dettaglio. Però in realtà sì, il mio progetto era nato all'estero per far conoscere la cultura della pizza napoletana sia agli italiani all'estero, sia proprio agli stranieri in generale. Come dicevo prima, si è espanso, quindi sono anche andato un po' oltre la napoletana, ma in realtà questa è stata anche un'evoluzione un poco dell'ultimo anno e mezzo, anche per me causata dal lockdown, molto tempo libero a disposizione, molto più approfondimento sulla pizza, e io in realtà mi sono reso conto che di pizza ne so ben poco, nel senso che avendo la mia mente chiusa e limitata solo al mio magico mondo della pizza napoletana, perché è quello in cui sono cresciuto e che è quello che respiro fin da piccolo, mi sono reso conto che in realtà là fuori c'è un mondo fantastico, e quindi continuo a leggere, a esplorare, a navigare, a parlare di pizza. E con Simon questa qua è un'occasione spettacolare, perché noi comunque possiamo anche affrontare argomenti variegati che sono strettamente legati alla pizza o anche solo in maniera collaterale, ed è molto divertente.
Quindi tu, Simon, lo sai, se lui non ne sa niente di pizza è l'ideale, perché a me le cose peggiori che vengono è quando so già tutto.
Esatto.
Se invece non so niente.
Esatto, sì. Ma infatti il podcast è tutto basato sulla curiosità, ed è anche divertente perché adesso che ci lavoriamo in due, quindi c'è l'input di tutti e due anche sugli ospiti, è molto più divertente, perché ad alcune interviste arrivo io che non so quasi nulla e poi magari mi sorprendo perché imparo delle cose sull'ospite. Al contrario, magari ci sono altri ospiti, succede anche abbastanza spesso che magari l'ospite sia un po' una sfida, nel senso uno dice ma ti convince, ma sì, proviamo. Delle interviste
Fast,
fantastiche, anche molto interessanti. Quindi direi
sì, ogni esatto. Tanto abbiamo visto crollare la banda
immaginavo e quindi insomma devo dire lo scambio ha sicuramente arricchito. E poi quest'estate abbiamo anche avuto finalmente l'occasione di conoscerci a un evento, ovviamente.
Esatto, perché sottolineiamo questa cosa, che noi abbiamo cominciato a fare questo podcast assieme senza mai esserci incontrati prima. Penso che avremmo registrato almeno 6 puntate prima di conoscerci dal vivo, no?
Anche qualcuna di più, non lo so, sì, sì. Però sì, sicuramente abbiamo parlato un sacco di ore su internet.
Sì, sì, anche al di là delle registrazioni, esatto, sì, quindi sì, sì. È un piacere, Valentino, che tu hai notato anche questo affiatamento, perché vuol dire che comunque ci siamo beccati bene, e soprattutto penso che la passione ci aiuti a lavorare molto sul progetto.
Sì. La parte che mi colpisce di più non è tanto, in questi giorni sto facendo tante registrazioni, intervistando tante persone, ed è incredibile questo Covid quanta creatività abbia fatto sprizzare come un bisogno di vivere, ma non in senso della serie oddio devo vivere, no, proprio un qualcosa, devo farlo, senza filtri, devo farlo, lo faccio di corsa. E però avete questa particolarità veramente unica dell'essere internazionali, siete due italiani, quindi titolati a prescindere di parlare di pizza, però la vostra presenza fisica anche all'estero per tanto tempo, può portarvi ad aprire un mercato al vostro podcast incredibile, perché normalmente il podcast in italiano è fatto per gli italiani. Voi potreste addirittura farlo in inglese per gli italiani e poi scoprire che vi potremmo seguire tutti, ovunque, in Europa, in America, pure lì.
Hai toccato un tasto dolente.
Dovete
perché...
partire in quarta sbattendo il naso ovunque e chi se ne frega. L'unica cosa che dovete curare sicuramente è il ritmo, perché ho visto che a volte avete un bel ritmo, è vostro, non dovete seguire il ritmo di altri, però attenzione che non diventi un ritmo lento oppure o ritornare su argomenti vostri che vi siete già detti o che ancora non avete chiaro. Passate oltre, avete detto quella cosa, non sapete, ok, chiarissimo. Non dovete andare avanti perché siano i vostri ascoltatori a dirvi: senti, lo so io com'è. Quindi utilizzate anche proprio le vostre incertezze per comunicarle una volta e poi chiedere aiuto. Quello è perfetto, quello assolutamente funziona. Però andarlo a fare, ma anche in versione multipla, io ho visto che a un certo punto mi hanno segnalato in Francia come il podcast ideale per imparare l'italiano. Quindi difatti ancora nelle statistiche c'ho un 5-10% a seconda delle giornate che mi viene dalla Francia. Contenti loro. Ogni tanto gli faccio la lettura in francese.
Io ho quei 5-6 ascoltatori affezionati dalla Spagna, alcuni sono i miei amici, altri sono quelli, perché io sono anche un modesto pizzaiolo casalingo, mi diletto, e quindi obbligo, però prima di poter mangiare le mie pizze devi seguire il podcast, è obbligatorio.
Cosa credo non si fa anche, per le statistiche, eh?
Credo sia anche illegale come cosa, ma io lo faccio comunque. Proprio faccio aprire Spotify, dico: vuoi mangiare? Sì, metti il collo.
Questo è un bel clickbaiting che serve per stimolare l'engagement. Guarda, te la devo copiare come cosa, Simon.
La fame è un driver eccellente.
Sì, che poi noi in realtà non è che abbiamo questa grande cognizione di chi sono i folli che ci ascoltano. Diciamo che ovviamente gran parte del pubblico è arrivato dalle prime puntate, perché poi Simon ha trovato dei pezzi da 90 da intervistare e molti sono poi rimasti dei fedelissimi del podcast, quindi a distanza anche di tanto tempo viaggiamo sul centinaio di persone a puntata, quanto diresti, Simon?
Sì, con dei picchi assolutamente spropositati a novembre 2020, quando siamo partiti, perché ovviamente era pieno lockdown, poi diciamo anche un po' il carattere degli ospiti ha aiutato, però diciamo la cosa più bella dal mio punto di vista è che nonostante la pausa estiva, la prolungata pausa estiva, stiamo facendo le vacanze scolastiche dei ragazzini tedeschi praticamente, torniamo a scuola a novembre e continua così, la gente continua ad ascoltare il podcast, le puntate continuano a salire come ascolti e ci sono degli ascoltatori che mi scrivono su Instagram e chiedono quando torniamo, e questo mi fa piacere, perché la mia paura, come penso sia la paura di qualsiasi podcaster, è di mettersi lì, aprire tutto e poi vedere che non ti ascolta nessuno, penso sia...
Allora, io ho aperto... Allora, chiaramente, avendo aperto un podcast nel 2008, terreno vergine, curiosità, poco pubblico, i podcast non hanno mai avuto un hype incredibile, ma solo una crescita sempre costante nel tempo, e questo fa sì che sicuramente è una tecnologia che non morirà mai e continuerà a crescere sempre lentamente, e significa avere un pubblico maturo, quindi ti vuole, ti segue ed è contento. Ho avviato dei podcast negli ultimi anni, alcuni sono molto specifici e molto settoriali, per esempio in materia di privacy, molto tecnico, e quindi l'ho fatto diventare quasi subito un podcast solamente come servizio di aggiornamento professionale, perché c'è bisogno di documentare la formazione privacy, e questo è uno degli strumenti. Mi ascolti e poi rispondi alle domande per verificare che hai imparato la lezioncina, diciamo. E poi soprattutto la privacy non la vuole sentire nessuno, quindi se il podcast è di un minuto sono tutti contenti e dicono: ok, in un minuto mi sono preso il succo di quello che mi serviva. e questo fa pochissimi numeri, assolutamente pochissimi, vale tutto su sottoscrizioni, ma rientra in un'offerta più ampia di tutto quello che faccio io online sulla privacy. Quindi a me non interessa che sia o l'1% o il 10% del mio fatturato, a me basta che sia un'offerta unica, perché la voce ti rende unico. Quindi per il lato privacy, podcast recente, pochi ascolti, non mi interessa. Un altro progetto che sto portando, ho iniziato proprio in questa, ho iniziato a progettarlo 3 mesi fa e adesso in queste settimane è quasi completamente del tutto partito, è un podcast dedicato al mondo della scuola, del digitale a scuola, dove tanti insegnanti, questa ve la passo perché è una di quelle cose che poi passo a tutti gli ascoltatori, mi seguono perché sanno e parlo sempre anche di come muoversi online. Ho detto, non voglio convincere tutti gli insegnanti a diventare digitali, non gliene fregherà niente alla maggior parte, però vedo che in giro ci sono tanti che sono bravissimi col digitale e che stanno cercando di far sapere che hanno trovato una via di insegnamento che è bella, è divertente, funziona più di così. E allora, lavorando su queste persone che già volevano far sapere quello che fanno, stiamo facendo un lavoro meraviglioso e a breve parteciperemo anche a degli eventi pubblici. Quindi mi sono messo insieme anche un'altra associazione che valorizza le tecnologie e il digitale all'interno della società civile in generale, e le premesse sono di avere già una platea ampia in partenza, pur senza fare tanta pubblicità. Però oggi per il Caffè 2.0 io sto usando molto di più i social. Instagram, che non lo sopporto, non ci riesco, solo a vedere il mio canale così un pochettino ogni tanto, perché ho messo solo musei, quindi hanno delle immagini bellissime, tutta gente tranquilla, una roba fantastica, però non ho feeling. E beh, lì comunque segnalo gli episodi più importanti e ogni volta che riesco a dare l'entusiasmo maggiore di aver dato un nuovo tono al Caffè 2.0, vedo che arrivano le ondate dei nuovi che dicono: ah, guarda, io ti seguo un po' perché mi piace la tecnologia, ma la blockchain, ed è un argomento nuovo che ho iniziato a trattare. La scuola l'ho sempre trattata un po' ogni tanto, però adesso un po' di più. E quindi spesso utilizzo il podcast per buttare lì dei titoli e vedere le statistiche. Quindi quando è troppo basso e basta. Chiuso, ok, un esperimento. Però ecco, la frequenza di uscita oggi probabilmente è un qualcosa che decide moltissimo il successo di un podcast. Meno di una alla settimana non lo vedo più possibile. Francamente oggi vedo che un podcast dovrebbe essere almeno ogni 2 giorni, non
addirittura
dico quotidiano come il mio.
Addirittura.
Sì, sì, perché le persone... credo che sia comunque dipeso anche dalla tipologia di podcast, perché alcuni argomenti si prestano anche di più alla frequenza. Ecco, tu ti occupi sia di diritto che di tecnologia, c'è tanto di cui parlare, quindi avere anche la possibilità di discutere tanti argomenti differenti da un punto di quotidianamente non annoia lo spettatore se si tiene un buon ritmo. Un podcast come il nostro, sicuramente una puntata a settimana è fattibile, che è il ritmo che abbiamo cercato di mantenere. Anzi, in realtà, onestamente, facevamo una ogni 2 settimane, ma per la nuova stagione ci vogliamo impegnare a farne una ogni settimana. Però sì, ci sono argomenti che si prestano più o meno di altri, e soprattutto se poi il podcast si conduce da solo, quindi non c'è neanche l'esigenza di doversi coordinare con altre figure, sia che sia il co-conduttore, sia che sia eventualmente un ospite da intervistare. Questo facilita molto, però ecco, io credo che non tutti i podcast siano uguali, non tutti gli argomenti sono uguali, non tutti gli ascoltatori sono uguali, così come la quantità di ascoltatori non determina o meno il successo di un podcast. E qui lascio la parola a Simon, perché Simon cita sempre quella famosa frase,
il mio paradosso preferito, che è una domanda che trovai in un articolo su un blog di podcasting americano, che disse, come diceva Peppe, sulla questione se il numero di ascoltatori fa o no il successo di un podcast, dice: se tu apri un un podcast su le modalità per viaggiare verso Marte e hai un solo ascoltatore, ma il tuo unico ascoltatore è Elon Musk, il tuo podcast è un successo o un fallimento? A voi la risposta.
Retorica, domanda retorica, chiaramente è un successo.
Domanda retorica, molto bella. Io ho dato la risposta a questa, perché non è il problema del se è un fallimento, il problema è che ti scende la motivazione. Allora io l'affronto sbaragliando i miei format. Cioè, se ho un format che funziona settimanale, me lo tengo e non lo cambio. Quello deve essere il vostro proprio marchio di fabbrica. Devono sapere quel giorno ci siete. E quello ce l'avete. Ma buttatevi. Cioè, il bello del podcast è potete non aver paura di sbagliare. Dovete sbagliare. O meglio, provate a buttare, che so, una notizia brevissima, di 2 minuti, 3 minuti, dicendo: guardate, abbiamo trovato questa nuova pizza particolarissima, fatta in India da un brasiliano che era nato in Canada.
Questo devo riconoscere che il buon Peppe già lo fa. Peppe è molto più attivo di me in questo senso. Io sono più, diciamo, il mio background è, tra virgolette, giornalistico, quindi a me piace prepararmi, piace cercare un po' di approfondire il più possibile il tema di cui parliamo. E Peppe, devo dire, invece intrattiene molte più comunicazioni. Bisogna anche dire che io sono anche abbastanza dispersivo con i miei interessi, quindi Peppe lo sa, ci sono quest'estate sono scomparso tra le montagne 10 giorni in bici, quindi non riesco in montagna. Esatto.
Però questa sì è la sinergia che comunque ci permette di lavorare anche bene, perché se io prima dicevo che mi sono infilato a gamba tesa nel podcast di Simon, allo stesso tempo io l'ho integrato in quello che era il mio progetto di comunicazione preesistente, e quindi io, oltre al blog, oltre alla pagina Facebook, oltre al profilo Instagram, ho anche un gruppo che si chiama Pizza Social, che tra l'altro appunto gli ho voluto dare un nome differente rispetto al mio progetto blog, che si chiama Pizza Dixit, proprio perché vuole essere un gruppo che accomuni tanti appassionati di pizza e che dia spazio anche ad altri comunicatori nel mondo pizza. E quello che faccio è appunto promuovere le puntate del podcast che noi facciamo assieme, ma allo stesso tempo comunicare quotidianamente anche di tante altre novità a tema pizza, che possano essere news, che possano essere discussioni, opinioni, posti dove sono stato, eventi a cui ho partecipato, anche dei meme simpatici che trovo, meme che creo io stesso. E poi recentemente ho lanciato una rubrica di news video. Intanto tanti esperimenti video li ho fatti, soprattutto appunto nel periodo del lockdown. È stato fantastico divertirsi con le live e chiacchierare con pizzaioli, chiacchierare con le persone della community. C'è stato un periodo in cui la domenica sera ci incontravamo e parlavamo di temi sulla pizza, tra l'altro scelti dalla community stessa. Quindi diciamo, il podcast vive anche all'interno della community, è parte integrante della community, e io allo stesso tempo sono contentissimo quando Simon invece dice che c'è proprio la nicchia di ascoltatori del podcast che separatamente invece chiede il progetto podcast quando va avanti, chiede informazioni. Quindi diciamo sono due community che viaggiano assieme e separatamente allo stesso tempo.
È proprio quello che, cioè, io così istintivamente dicevo: fate un podcast breve di un minuto. In realtà questa è l'altra formula, l'altro formato, che è un formato testuale ma va benissimo, cioè il formato è la community. C'è questa community, si incontra quotidianamente, ha un posto dove è un punto di riferimento, e questo è quella parte che integra il messaggio audio, perché comunque oggi c'è un bombardamento quotidiano che è esagerato, quindi doversi ricordare che quel giorno c'è quella puntata è uno sforzo per tantissimi, a meno che non ci sia una community dietro dove già si discute ogni giorno di tante cose, e allora dice: ah, dai, adesso vado a sentire anche... E a quel punto è detto: bellissimo quel progetto.
Beh, poi diciamo
Avete già in mente appunto qualcosa sul per coinvolgere l'estero?
Peppe, a te la parola, sei tu l'ambasciatore. Vediamo,
aspetta, la domanda più precisa quale sarebbe? Perché potrebbe essere interpretata in tantissimi modi.
Esatto, è proprio quella l'idea. Cioè, come dicevo io...
Allora, consideriamo che il mio progetto già nasce all'estero, perché anzi io mi occupavo esclusivamente di estero, proprio perché c'erano già tantissime persone bravissime che parlavano di pizza in Italia e io invece volevo parlare di qualcosa di cui non si era mai parlato prima, ovvero della pizza napoletana all'estero. Poi, come vi dicevo prima, si è evoluto tra l'altro anche con il mio ritorno in Italia, perché io ho vissuto a Londra dal 2013 al 2018. A un certo punto sono tornato in Italia, quindi ho approfittato del fatto che mi trovavo proprio sul posto a casa mia a Napoli, nella patria della pizza, quindi allargare anche un po' con lo sguardo a quello che stava succedendo al mio paese, senza perdere però il focus che mi contraddistingueva, ovvero parlare della pizza napoletana all'estero e poi successivamente allargare l'orizzonte sulla pizza italiana in generale, come veniva promossa all'estero, che è un argomento di cui si parla ancora pochissimo. E poi io comunque nell'ultimo anno e mezzo, l'infausto 2020, ho soprattutto esteso molto la mia rete di contatti col pubblico di lingua straniera, che già c'era prima, perché essendo che comunque il mio podcast era geolocalizzato proprio fisicamente, era nel Regno Unito, io involontariamente ho attirato anche un pubblico straniero, cioè non di lingua italiana. Infatti io fin dall'inizio ho comunicato in doppia lingua, e invece dall'anno scorso ho ricercato attivamente il pubblico straniero, perché il progetto ha subito un'ulteriore evoluzione, e cioè quello di comunicare la cultura della pizza italiana al pubblico straniero, cioè per fare in modo che ne sapessero di più rispetto alle informazioni che sì si trovano su internet e che comunque cominciano a diventare sempre più massicce, ma comunque mancano sempre di un certo tipo di localizzazione. Ci sono tante sfumature del nostro mondo, della nostra cultura, della pizza, di cui all'estero sono totalmente ignari, e quindi sì, si può tranquillamente perseguire questa strada, sia in due direzioni, sia comunicare la cultura della pizza italiana all'estero, sia parlare in Italia della cultura della pizza straniera, che noi italiani non ne siamo consapevoli, ma è enorme, soprattutto in un paese come negli Stati Uniti, ma anche nello stesso Regno Unito, dove ho vissuto per tanto tempo. C'è un mondo a parte sulla pizza che noi italiani tendiamo a ignorare anche volontariamente, perché pensiamo che solo noi abbiamo voce in capitolo quando si tratta di pizza.
Adesso ti faccio ridere, qua a Milano ogni tanto vengono fuori dei nomi di pizza che sono tipici di Roma o di Napoli o siciliani. Adesso siciliano lo sfincione classico, non è una pizza, è lo sfincione, no? Diciamo quello che non è una pizza. E invece poi vedi che c'è la fila, quindi parlate tanto di estero, ma sai, da Milano parlare della Sicilia, come dire... Parlo siciliano, lo sapete. Sì, sì. Può parlare di estero, è troppo lontano la Sicilia.
Ma guarda che io ti dico che al momento, tra le migliori pizze napoletane che ci sono in Italia, molte sono a Milano.
Hanno aperto a Milano da credo ormai 2-3 anni, delle catene regionali. Proprio della serie, noi portiamo la pizza pugliese, noi portiamo la pizza campana, noi portiamo la pizza toscana.
Esattamente, sì, quello è un trend che già si era visto con la gastronomia in generale. Pensa, stesso a Londra, io non trovavo genericamente ristoranti italiani, ma trovavo anche ristoranti pugliesi, ristoranti napoletani, ristoranti siciliani, che è una cosa fantastica. Però da Londra te lo aspetti anche, perché comunque è sempre stata città multiculturale, soprattutto prima della Brexit, l'Unione Europea, cioè la libertà di movimento che avevamo all'interno dell'Unione Europea ha favorito una massiccia emigrazione di italiani. Quindi noi, considerato che noi eravamo anche il quarto popolo a Londra, con una presenza anche maggiore della città di Verona, per dire, per numero di italiani che era presente a Londra, era una tendenza che avevo già notato. Questa tendenza si è ulteriormente capillarizzata con la pizza, proprio perché negli ultimi tempi c'è un gran parlare di pizza, e dopo il momento d'oro della pizza napoletana, adesso stiamo vivendo un poco una sorta di rinnovato interesse nei confronti di tutte le varietà regionali di pizza, come tu hai specificato, addirittura appunto si aprono focaccerie pugliesi, per dirne una, focaccerie baresi, e questo noi lo dobbiamo molto soprattutto al lockdown, perché nel momento in cui molti hanno cominciato a comunicare la loro passione per la pizza tramite anche i canali YouTube, una volta che hai detto quello che hai da dire sulla pizza napoletana devi per forza guardare oltre, e quindi si espande nel mondo delle altre varietà di pizza, ma anche dei panificati in generale. È bello perché alla fine si tratta di acqua, farina e lievito, e ci si fa il mondo in Italia.
A me è venuta l'acquolina, poi sto guardando i vostri siti, che pizzapodcast.it e pizzadixit.com, che sono bellissimi, sono ricchi di contenuti, sono professionalissimi, ragazzi. È veramente chapeau, veramente ben fatti.
Grazie mille.
E viene l'acquolina, tra un po' non posso più parlare perché mi sono riempito di saliva in questo momento, e vedo anche tutto lo spazio dedicato alla community, che è veramente bello e ampio. Assolutamente sì, ragazzi, vi state muovendo benissimo, è proprio un piacere seguire il vostro sito qua, guarda che bello. E cosa vi servirebbe per fare un salto in avanti da urlo? Pensate liberamente.
Più tempo. Più tempo. 36 Bravo. Ore al giorno staremo benissimo.
Qualcuno avrebbe detto più soldi, ma Simon invece l'ha azzeccata in pieno. È il tempo che occorre.
Non... Perché avete tempo. Una voglia di fare una marea di cose?
Esatto.
Io passerei le ore a registrare podcast, a fare pizza tour, però ovviamente è una passione, c'è il lavoro, c'è la famiglia, ci sono gli sport, ci sono tante cose. E con più tempo sarebbe più facile, anche perché per fare, secondo me, le cose fatte bene bisogna dedicargli tempo. E quindi io non credo a chi dice che non ha mai tempo, ma mi rendo conto che per fare bene le cose ci vuole tempo.
E se doveste scegliere tra tutte le cose che avete in mente, quella che secondo voi funziona, ne avete una in mente che gira? Proprio quella emerge tra tutte le altre, tra tutte le altre che avete nella testa.
Rispondo io, Peppe, perché è la cosa che mi sto sognando di più di fare. Io vorrei, la cosa che mi piacerebbe di più è che faremo, sicuramente faremo, però è che anche la più difficile da organizzare, richiede appunto tempo, è andare a fare le puntate con gli ospiti on location, quindi andare ad intervistare un pizzaiolo nella sua pizzeria. A me piace tantissimo quando in un podcast è ambientato anche con l'audio, e quindi poter far sentire i suoni della pizzeria, il forno. Sarebbe un sogno, lo faremo, però ovviamente per forza di cose sarà un tipo di puntata molto speciale, mentre la maggior parte le registreremo qui dai nostri studi, potenti studi.
Sì, non potrebbe essere una cosa fatta con regolarità, però ora che Simon si è trasferito a Roma ed è solamente a un'ora di treno da me, o due ore se voglio fare il tirchio e prendere l'Intercity invece dell'alta velocità, però comunque è una cosa ancora più fattibile. Tra l'altro questa cosa va specificata, perché effettivamente il podcast, prima ancora che arrivassi io, nasce come classico podcast di chiacchierate con ospiti, così come la maggior parte dei podcast, che soprattutto è nata nel periodo del lockdown. Ovviamente non è un format innovativo, esiste da sempre, però per forza di cose, viste le limitazioni che avevamo, doveva reggersi su questo tipo di format. Noi lo abbiamo detto con la prima puntata della seconda stagione, anzi il trailer della seconda stagione, che vogliamo cambiare ora che comunque siamo più vicini, ora che comunque abbiamo già anche avuto esperienze dal vivo, ci siamo incontrati, vogliamo ampliare. Non ha senso parlare di pizza solo ed esclusivamente in relazione a un ospite. Vorremmo fare puntate in cui semplicemente ce la chiacchieriamo, puntate in cui affrontiamo un argomento, puntate in cui discutiamo di news, e puntate come quella che ha descritto Simon, in cui addirittura andiamo on location, mangiamo una pizza assieme, ne parliamo assieme, parliamo col proprietario. Insomma, è un progetto che si può spaziare in 10.000 modi differenti. Mi riferisco al solo progetto audio, perché poi è chiaro che un progetto sulla pizza, così come lo sto portando avanti io, così come lo stanno portando anche avanti altre persone con cui collaboriamo, in realtà ha migliaia di ramificazioni. Però se ci focalizziamo solamente sul podcast, in realtà anche sullo strumento podcast veramente offre una varietà di possibilità. E non è vero, come dicevamo, come molti dicono, che non si può parlare di cibo in audio. Certo, non è la stessa cosa, ma è l'equivalente di vedere un canale YouTube, per esempio, che il cibo te lo mostra, ma comunque non puoi assaggiarlo o odorarlo. Quindi se abbiamo già levato 3 sensi su 5, quindi olfatto, gusto e tatto, leviamo pure la vista, possiamo comunque parlare di cibo.
E poi c'è la magia della mancanza del video, che è una cosa che è emersa tra l'altro proprio al Festival del Podcasting, che hanno segnalato, non so se addirittura l'ha segnalato quel ragazzino di 14 anni che già parlava come un adulto perché ormai era rodatissimo, lui proprio ha capito come usare il podcasting, ma aveva anche una marcia in più, per cui ne ha dette interessante. Ma sostanzialmente qual era il discorso? È che la mancanza del video ti fa sognare, ti fa immaginare.
Sì, io devo dire, mi sono appassionato al podcasting anche un po' perché mi sono appassionato a fare podcast anche un po' perché rispetto, mi sembra, alla dittatura della visualizzazione di YouTube, del like di Instagram, a questo elemento di incertezza da un lato e dall'altro, perché comunque non so, poi Valentino mi dirai tu che hai un'esperienza molto più ampia, ma le statistiche mi sembrano abbastanza fallaci in termini di
sulle
podcast.
Statistiche, cioè, sicuramente... guarda, io ho avuto l'incontro col Tagliaerbe un po' di anni fa, che mi arrivò anche lui nel momento giusto che stavo riconsiderando i numeri. Tagliaerbe è uno che dalla mattina alla sera guarda le analitiche dei siti e sulla base di quello produce e pubblica pubblicità su, per intenderci, anche su giornali locali. E quindi ho sviluppato sia il meccanismo di distribuzione per monitorare, sia la distribuzione dei singoli episodi. Che al posto di puntare direttamente a file MP3, puntavano un mio script che tracciava chi si collegava, tracciava le connessioni. Ebbene, certi numeri sono veramente difficili da capire, perché ci sono dei lettori, dei client, che ti bombardano di richieste. E quindi sembra di avere una montagna di accessi, in realtà no. Poi, diciamo che il fatto che lo metti su un sito, dal sito puoi vedere l'accesso al file dei primi 15 secondi, 30 secondi, di default, appena si apre la pagina, viene caricata subito l'anteprima e ti fa credere che ci sia un certo numero di persone. Allora, per farla molto breve, tanti mi dicono, ma io ho 100, 200, 300, io dico, ok ragazzi, io indicativamente ho un numero, il mio numero dice 300 al giorno, che poi va agli 800, che va ai 200, settimanalmente siamo sui 5.000, ma non significa niente, per me significa l'andamento, cioè se quelle analitiche che restano uguali e le tecnologie bene o male sono standard indicano che c'è un aumento o una riduzione, mi fanno capire se mi sto annoiando io e con me i miei lettori, e quindi mi danno una spinta. Certe analitiche che hanno degli andamenti troppo entusiastici, se le vai a guardare a fondo vedi che c'è qualcuno con un browser o un client che ha fatto qualche gabolata. O si è scaricato 2000 episodi tutti insieme, o si è scaricato... Insomma, no, l'andamento dei podcast è costante. Magari sale un po' di più, sale un po' di meno. Un'altra analitica che mi viene da Spreaker è quella legata alla pubblicità. Com'è possibile che io guadagno certi giorni 4 euro al giorno e certi altri giorni 70 centesimi? Lì le analitiche dipendono fortemente dagli investimenti pubblicitari. Quindi a volte capisci che il fatto di aver cominciato a parlare di automobili, a volte il fatto semplicemente che sei su iTunes perché con contenuti di una settimana prima improvvisamente sono diventati di attualità. Quindi le analitiche nei podcast sono veramente utili per vedere l'andamento, non per avere dei numeri assoluti. Utilissimi per l'andamento. Quando uno mi dice io faccio 100, faccio 300, beh, dico è sempre meglio di 10. Ok, però i vostri 100 con i miei 300 non sono una grande differenza. La differenza è nel progetto, nella strategia, direbbe Giulio. Cioè, se tu hai un progetto nel quale il podcast è funzionale a raggiungere quell'obiettivo, che ben venga. Se i numeri sono costanti e non scende, vuol dire che anche il tuo progetto nell'insieme migliorerà. Penso al fatto che io per la privacy guadagno facendo le consulenze, non dal podcast. Il fatto che il mio cliente mi dice «Ma sei proprio tu, ti ho riconosciuto?» Quello è un qualcosa che vale più di ogni analitica. Fine. Perché il mio obiettivo era vendere strategie, consulenze di privacy. E la mia strategia quindi è arrivata a buon esito, a buon fine.
Tutte le analitiche? Sì, sono d'accordo al 100%.
Vai,
vai
sulla community, quella esatto. È l'analitica che conta.
Il vero engagement è determinato dalle interazioni offline, online, quelle che siano, ma comunque da interazioni che arrivano da persone reali, quindi non parliamo neanche di commenti su Instagram, che quelli possono essere determinati o da bot o da persone che lasciano un commento random solamente per farsi seguire, mentre invece un mezzo come il podcast richiede un'attenzione e un coinvolgimento differente, che chi ti contatta, quella volta che lo ha fatto, vale mille volte di più di un commento su Instagram, per esempio. Io posso fare un esempio personale, seguo con molta passione, Simon lo sa perché glielo cito sempre, un podcast che si chiama Hacking Creativity, e nonostante tutte le volte che nella puntata ripetano iscrivetevi alla nostra newsletter, io non l'ho mai fatto per pigrizia, perché discordi, perché giustamente non sei davanti a un computer, sei in giro quando ascolti, quindi non è la prima cosa che ti torna in mente di fare quando torni a casa. Quando ho ascoltato una puntata in cui stavano ventilando l'ipotesi che probabilmente avrebbero dovuto chiudere per mancanza di fondi e stavano valutando l'idea di fare un Patreon, io mi sono sentito proprio in dovere di scrivere un commento su Spreaker, dove li ascolto, e di dire: ragazzi, non lo fate, se voi aprite un Patreon io sono il primo che vi dà i soldi. E questo secondo me è quel valore di cui io parlo. Cioè, io sono una persona che comunque si è ascoltato tutte le puntate di un podcast che comunque credo che sia molto popolare, non conosco le loro statistiche, ma credo che siano molto popolari, e l'ho potuto riscontrare anche sul loro profilo Instagram, perché il post relativo alla puntata in cui dicevano che avrebbero potuto chiudere era quello con più commenti, tra i quali pure il mio. Gli ho aggiunto un ulteriore commento su Instagram proprio per fargli sentire l'affetto e dire: non chiudete, se aprite un Patreon, se volete avete intenzione, fatelo, perché qua siamo pronti a darvi soldi per farvi andare avanti.
E sai cosa è successo in quella puntata?
Non lo so, perché non ho visto il seguito.
Hanno aperto un'altra porta. Cioè, loro avevano quella comunicazione e tu la seguivi perché era utile, comoda, ti piaceva, ma era quella comunicazione. Appena ha detto: signori, noi facciamo questa comunicazione, ma il nostro mondo è questo e sta finendo. Ha cominciato ad aprire hanno aperto una porta nuova che non sapevano neanche loro dove portava. E tutti hanno sentito che c'era una porta nuova dove tutti potevano dire qualcosa che ancora non era stato deciso. E sono partiti. Io l'ho avuto nel mio podcast quando ho aperto Telegram, il canale Telegram. Il canale. Ho detto: guardate, venite sul canale Telegram per seguire e ricevere le novità, perché lo trovo più comodo dalla newsletter oggi come oggi. Addirittura io non ho la newsletter per il podcast, ma quello può essere un errore mio. Solo un errore. Però su Telegram va bene. Da quando parlo del gruppo dei caffeinomani, no, non ho più quella distinzione tra canale e gruppo. Cioè, praticamente il gruppo è diventato grande quasi quanto il canale. Sono pochi numeri, un centinaio del canale e una novantina del gruppo in proporzione, mentre prima era 115-20. Cioè, questo sentirsi liberi loro di proporre nuovi contenuti, nuovi argomenti, nuove linee di attenzione, è esploso letteralmente nel momento in cui ho proposto la linkografia. Un mio difetto era non indicare nella descrizione del podcast tutti gli elementi che avevo citato, perché sono molto intuitivo. Leggo una cosa, trovo la notizia, metto il link a quella notizia e poi tutto il resto che dico lo dico, perché in quel momento pensavo di dirlo, però non riesco a trascrivermi. Allora, quando ho detto il difetto di non poter ritrovare le cose di cui ho parlato esiste ed è concreto, dobbiamo organizzarlo. Ho trovato anche un software che era lì, che mi aspettava, si chiama wallabag.it, è francese, un open source francese, 30 euro l'anno perché glieli voglio dare, sennò sarebbe gratuito. E vedo un articolo, me lo appunto, lo taggo con la parola chiave. Ogni volta che uso quella parola chiave è un feed RSS. Col feed RSS mi importo i contenuti sul sito e me li ricerco, lo trovate, l'infografia su Caffè 2.0, i link. E li trovate tutti categorizzati, puoi trovare tutti i link di quella categoria. Allora, prima avevo la home page con l'ultimo episodio e quello chiaramente era interessante. Poi ho messo un player degli ultimi 10 episodi, è diventata la pagina più vista. Poi ho messo la linkografia adesso fa a gara con player degli ultimi 10 episodi. È una cosa completamente diversa, è un modo di interagire col podcast totalmente nuovo. E nel gruppo Caffè 2.0 non vedono l'ora di segnalarmi delle risorse nuove che io vado a mettere poi nella linkografia ringraziandoli. Quindi mi sto inventando una montagna di strade nuove che mi ero precluso perché mi dicevo, beh, ma il podcast è quello, ma piantala.
Verissimo, ma qua si nota anche la creatività di uno che è stato su internet praticamente dai suoi albori e quindi riesce ad attingere a tutte le risorse. E infatti, Valentino, io qua ti farei una domanda. Sulla base di quello che hai visto del nostro progetto, che tipo di consigli ci daresti per coinvolgere ulteriormente di più la community, anche a partire dal formato audio? Cioè, se noi dovessimo fare affidamento solamente sul podcast, come potremmo coinvolgere la community e partecipare attivamente al podcast, secondo te?
Allora, il mio difetto che ho avuto per tantissimo tempo e che col quale combatto quotidianamente comunque è essere vulcanico. Non so se ve ne siete accorti, per cui c'è una montagna di idee. Questa cosa è spaesante perché sì, ok, mi piace vedere quella persona che è geniale, ne ha di tutte, però cerca di... vorrei starti dietro. Allora, avere quella idea che viene proposta e che non deve essere sempre la stessa ma cambia, è un grosso vantaggio, perché ogni volta che hai quell'emozione, quel ricordo e quell'idea vengono da te. Quindi consiglierei di portare avanti tutto, ma avere una strategia evidente. E questa strategia non deve essere mai assolutamente una strategia definita, deve essere un sogno, un'idea. Cioè, io mi rendo conto che sto portando la voglia di parlare di tecnologia e di dare delle cose che possono servire agli altri. Questo arriva. Io posso usare tutti gli slogan che voglio, però sostanzialmente mi dicono: ma se sento Valentino mi verrà un'idea in più, e vengono per questo. Non è definita, però è precisa. E oggi più che mai ho aumentato gli spazi di interattività. Il fatto che Facebook sia in crisi, Instagram sia in crisi e Twitter sia in crisi, questa è una valutazione che ho fatto proprio scientemente, perché hanno distrutto il mondo dei blog, hanno distrutto il mondo dei social, pur avendoli creati, perché c'è troppa litigiosità. Le persone vengono in ambienti dove si sta insieme in atmosfera positiva. Allora, creare una community dove le persone sono serene, tranquille, è un valore aggiunto, è un valore conversazionale. Voi questo significato, il termine conversazionale, prendetelo come una formula apertissima. Per me è già qualcosa di molto specifico, di studiato, di dettagliato, decine di libri da leggere, da conoscere, anche questo per certi versi. Conversazionale significa che siamo in relazione continua liquida, flessibile, ma perché ci troviamo bene. E quindi proporre sempre delle cose dove gli altri ti possano sorprendere e tu ringraziarli perché ti hanno sorpreso. Cioè, e buttare via la tecnologia e dire: signori, siamo con un cuore enorme, abbiamo una gran voglia di cambiare questa merda di società che perde tempo a lamentarsi, ma porca miseria, dimmi una cosa bella, a me piace mangiare la pizza, la voglio piccante, qual è quella più piccante? Dimmelo, che sbramo, non ce la faccio senza. Ve l'ho detta.
Simon.
Beh, io sono abbastanza, no, sono veramente affascinato, anche perché appunto per me, come ho detto, aprire il podcast è stato un gesto di curiosità, quello di voler incontrare altri appassionati di pizza, e questa invece è la prima volta che ci confrontiamo con un altro podcaster, quindi è ulteriormente interessante, perché è una delle prime volte, forse, no, che ci fermiamo. Che ci imbarchiamo su una riflessione così approfondita su quello che facciamo, quindi sono molto contento. Di sicuro credo che un'altra cosa sia che vogliamo dal podcast sia quella di non perdere più nessuna occasione. C'è stato un episodio, l'ultima volta che ci siamo visti Peppe ed io qui a Roma, è stata un'occasione molto simpatica a casa di un ragazzo romano che ha ospitato i due youtuber più famosi italiani di pizza fatta in casa, Vincenzo Viscusi e Antonio Malati di Pizza, che sono stati anche ospiti del podcast, e ci siamo ritrovati tutti insieme a mangiare pizza, a fare le pizze, a infornare le pizze in questo momento, si chiama Unicoda, e c'era un ragazzo che è un TikToker che ha una streaming house sul gaming, e un po' con Peppe ci siamo detti: cavolo, avremmo dovuto prendere, accendere, io non avevo niente perché ero 3 giorni al volo a Roma per finire i lavori di casa, avremmo dovuto accendere il registratore del cellulare e fare magari una mini puntata di 20 minuti e chiedere sì. Che cosa pensi di questa pizza carbonara che abbiamo appena fatto, quindi sì, probabilmente non mancare più un'occasione del genere.
Questo secondo me, sì, questo secondo me entra un po' nell'ottica delle cose di essere più spontanei, improvvisati e non ragionare sul fatto che bisogna sempre creare un prodotto confezionato. Io lo dico perché mentre Simon dice questa cosa, io al contempo sono, per quanto sia d'accordo, sono anche una persona che non riesce a sottrarre del tempo a una situazione di convivialità, a una situazione giusto per il piacere di stare assieme, per creare un prodotto digitale. E la stessa cosa, per esempio, comunque è successa ora che sono andato al Pizza and Pasta Show di Londra, che per me è stata un'occasione per ritornare nella città dopo un anno e mezzo che mancavo appunto dall'inizio della pandemia, ed è un evento al quale ormai partecipo regolarmente ogni anno. Ero andato con le migliori intenzioni anche di fare delle registrazioni, di fare tipo delle mini interviste e di portarle a Simon per il podcast. Tra l'altro mi ero dimenticato anche il registratore portatile a casa, ho detto va bene, dai, non fa niente, mi arrangio con il telefono. O ne avessi fatta una, ma in realtà non è che volevo e non ho avuto voglia, ho proprio dimenticato, perché stando là è stato un continuo incontrare persone, chiacchierare, abbracciarsi, ma tu cosa hai fatto? Ma tu sei quello là, ci siamo incontrati adesso per la prima volta dopo tanto tempo che ci incontriamo online. Quindi tu stai valorizzando i rapporti umani. In quel momento cacciare il registratore e fare una domanda sembra un poco come levare un poco di spontaneità a quel momento, un poco di genuinità. Ecco perché secondo me o si entra in quell'ottica che si è dei comunicatori digitali a tempo pieno, che è quello che fanno molti youtuber. Io infatti invidio tanto gli youtuber, ma allo stesso tempo un po' come mi mettono ansia quando sono costantemente con la telecamera in mano a registrare qualsiasi cosa fanno, e per loro è la normalità, quindi non perdono di spontaneità, ma allo stesso tempo io dico ok, però è come se non fossi presente sul momento, nel momento in cui sei sempre con la telecamera in mano accesa o registrato acceso.
È giustissimo quello che dici tu, cioè se in quel momento stai facendo una cosa diversa, non stai facendo podcasting, ma tu stesso non ti sei proposto in quel momento per fare podcasting, quindi forzarti sarebbe un qualcosa di alieno al contesto. No, non è quello il punto è vai alla fiera, vai a vedere una marea di cose, dico, ok ragazzi, ho bisogno di 5 minuti perché devo fare una registrazione podcast, per il podcast, adesso voglio parlare con Tizio e chi vuole venire con me? Questo è il ponte, però certamente ci può essere un momento, può mancare il momento. Non c'è io non sono di quelli che sono sempre lì a pensare a fare podcast, però riesco chiaramente adesso con molta più facilità a dire faccio 5 minuti e questa cosa la vedo addirittura in famiglia, che questo è una mia cartina tornasole, cioè normalmente considerano i miei podcast, la mia attività di podcast come secondaria di seguito, come una cosa così da tollerare quando chiedo di stare in silenzio alla fine del mondo. Però da un po' di tempo vedo che dico scusate, adesso ho bisogno di 5 minuti per fare questa cosa, poi torno. Ecco, vedo che c'è un rispetto che prima non c'era e che non è che nasce da una sopportazione, ma da una curiosità di sentire quello che dirò, ma perché proprio io mi sono posto in un modo diverso. Ci ho messo 20 anni, però meno. Però alla fine ho reso questa cosa assolutamente naturale. Sentite, devo parlare di questa cosa, loro sanno che è un momento di creatività mia e apprezzano il momento di creatività, non che devo fare un prodotto. Quindi va benissimo il microfono scemo, che poi sono dei microfoni fantastici sti qua, perché in contesti di casino, ragazzi, ti pigliano tutto.
Sì, sì, ma infatti bisogna anche un po' liberarsi. Ma io sono uno dei, tra l'altro tornando anche al discorso che facevamo prima, l'interattività, la community, le difficoltà su Instagram, io uno dei miei creatori digitali di cui sono più fan è uno youtuber italiano di mountain biking che si chiama Andrea Ziliani, e lui mi ha insegnato due cose, è un amico fortunatamente, e ci conosciamo lavorativamente, ma ci siamo anche amici. Due cose: uno, dai priorità al tuo canale principale. Lui si concentra tutto su YouTube, dice a me sì Instagram metto qualche cosa così, ma dice a me non importa di avere il Facebook, il Twitter, il Twitch, il Telegram, dice io voglio andare forte su Instagram, mi concentro. E la seconda è l'informalità, lui gira tutto, quasi tutto, nonostante sia un videomaker, lui di professione faceva il videomaker prima di fare lo youtuber, quindi sicuramente ha gli strumenti, le conoscenze, le tecniche, ma lui il 99% di quello che gira GoPro sul casco. Però è fantastico perché tu stai andando in bici, cioè lui è sul sentiero tra le pietre e ti parla e ti racconta di come va la bici. Io trovo questa spontaneità fantastica, più di tanti che invece hanno la camera da 15.000 euro che ti fa il rallenti e ti fa vedere l'ennesima immagine che è un po' stufato. E quindi anche questa è una lezione che...
Sì, tra l'altro bisogna considerare che tutti i progetti digitali più di successo degli ultimi anni, beh non tutti ma tanti dei progetti digitali più di successo negli ultimi anni sono basati proprio su questa spontaneità. Mi viene uno su tanti, il progetto del mio viaggio a New York, che Piero Armenti tutto quello che faceva non era altro che andare in giro col suo cellulare e raccontare la sua vita a New York, e lui ha spopolato con un'idea così semplice: scendere in strada, raccontare quello che vedeva, commentare, e così tra l'altro ha dato anche un boost alla sua attività, perché comunque era una comunicazione di supporto a un progetto lavorativo che già aveva, cioè i tour a New York per italiani, ma così io penso che abbia aumentato del 1000% il suo fatturato, e questo è il primo esempio che mi viene in mente, ma in realtà ce ne sono tantissimi altri.
Sì. È una ricerca. Quello che sto cambiando io negli ultimi 2 o 3 anni è proprio l'idea di volere a tutti i costi portare avanti il mio progetto. Ho delle mie idee, mi confronto maledettamente, cioè rispetto a una volta dove potevi essere anche molto più leader e da solo, perché comunque non c'erano adeguati stimoli attorno. Adesso c'è tanta voglia di mettersi insieme e fare cose insieme, quindi testo, dico, vedo come il feedback. Una cosa che mi ha sorpreso, ve la passo perché sicuramente voi la capite benissimo, ho sentito una marea di grandissimi attori di teatro piuttosto che personaggi televisivi bravissimi, famosi, dire ma io senza il pubblico davanti non riesco a fare niente, non farò mai più davanti a una telecamera per trasmettere su internet. E dicevo, ma com'è possibile che questa gente dica questa cosa quando sono abituati ad andare anche in TV, tutto sommato? E perché queste persone non riescono a vedere quei segnali via internet che loro sono abituati a vedere dal pubblico in sala. Quindi hanno bisogno del cameraman dietro che sorride e capiscono che è la cosa che funziona. E allora la ripeteranno. Se il cameraman invece è annoiato, capiscono una cosa, non faranno più. Ma se hanno internet non riescono a vedere gli stessi segnali. Noi invece sì, abbiamo la sensibilità nata sotto dai tempi di internet, quindi vediamo quando la gente si stanca oppure quando torna, cosa apprezza, cosa non apprezza, dal fatto che noi abbiamo lanciato un'idea e è caduta nel vuoto, oppure un'altra ha scatenato reazioni incredibili che non ci aspettavamo. E allora lì bisogna capire, al di là del contenuto, qual è stata la metodologia e la proposta che è piaciuta. Poi abbiamo fatto un'oretta, ci siamo divertiti, ne? Cicciatti.
Yeah. Infatti io mi stavo domandando, tu ci hai detto all'inizio che le tue puntate erano di 10-15 minuti l'una, e dico adesso dove lo piazza questo contenuto così massiccio?
Sì, ci sta, ci sta. Tag ospite. Cambio format.
Ce l'ha detto, bisogna essere vulcanici, no? Tu aspettavi 7 minuti di puntata invece di becchi l'ora. Ci sta tutto.
Una mazzata, assolutamente. Tanto che appunto ho queste due interviste in cantiere con insegnanti che raccontano il mondo della scuola. E ho questo incontro con voi meraviglioso. Che è più legato al nostro mondo del podcasting. E si semina, si guarda e si vede la gente che ti arriva, che cosa ti parla. Ecco, una cosa che sto facendo di nuovo a tutti quelli che arrivano nella community, filtrati da un bot per evitare il solito spam, una volta che superano il bot li contatto tutti e dico: ciao, senti, sto controllando chi sei, mi racconti qualcosina di te, tanto per, così. Ed escono fuori delle cose meravigliose, proprio il rapporto umano.
Questo è stupendo, sì, perché comunque io ci tengo molto al concetto di community. Tra l'altro non seguo solo quella sulla pizza, ma sono anche admin di altre community su progetti superati, e il rapporto con gli individui, con le persone, quindi non con i profili, è fondamentale, soprattutto perché poi il giorno che ti andrai a incontrare sarà come se vi conoscesse da sempre, e quello che si viene a creare da quel momento in poi è ancora più meraviglioso di quello, sì, che si è creato fino a quel momento digitalmente.
Sottoscrivo il più meraviglioso, e tra l'altro anche nei podcast
è quello che è successo tra me e Simon, no? E comunque siamo stati davanti a un microfono e a uno schermo per mesi prima di incontrarci.
Vedo i fuochi d'artificio.
E poi invece siamo di bella, ovviamente la prima cosa che abbiamo fatto appena ci siamo conosciuti è stato mangiare una pizza.
Da sottolineare che eravamo all'interno di un festival sulla pizza.
Esattamente, la città della pizza.
Allora, signore, credo che Milano sia appena passato. C'è la fiera dell'alimentazione una volta
tutto
all'anno.
Tutto food
è diventato.
Sì, comincia questo weekend, sì.
Comincia questo weekend?
Sì.
Non passate da questa parte?
No, purtroppo io non posso. Non so Simon se prenderà questo treno da Roma, ma io non ci riesco.
Nemmeno io per ora, però io adesso che sono ritornato stabilmente in Italia e che sono un fan di Trenitalia, più Trenitalia meno Fastweb, e anche perché ci mettevo di meno a venire a Milano a fare l'intervista, e mi piacerebbe cominciare a prendere queste occasioni più al volo.
Allora, guardate, su Milano fate conto su di me, okay. Il primo che passa di qua, e anche il secondo naturalmente, si va fuori, ci si... insomma, sono a vostra disposizione, decidete voi di me.
Quello che dico io, e lo dico a Simon, e qui ci impegniamo davanti a Valentino Spataro di Houston The Man, l'anno prossimo al Festival del Podcasting ci dobbiamo essere anche noi.
Porto io le pizze, ma voi le controllate e fate la puntata.
Ma le facciamo noi.
Le fa Simon.
Le faccio io.
Non sì. Voglio avere niente a che fare con gli impasti.
Mi organizzo io con Giulio per fare il reparto dedicato, eh?
Allora, è vero, faremo catering di pizza al Festival del Podcasting. E come faremo per aumentare l'engagement? avrai la pizza solamente se metti like al profilo Instagram, se ti iscrivi alla newsletter, se ascolti almeno 10 puntate del podcast e qualsiasi altro canale di comunicazione che avremo lo dovrai seguire.
Abbiamo, e fai almeno 10 post su 10 social diversi dicendo esatto. vai ad ascoltare.
Esatto, devi fare, per ottenere questa pizza devi seguire il nostro profilo e devi taggare almeno altri 3 profili.
Credo che fatica!
Credo che sia concussione, comunque c'è chiaro a Valentino che insomma credo che ci sia un profilo di reato in una cosa.
Io di fronte al cibo commetto di tutto, quindi okay. È stato un piacerone, ragazzi. Allora, pizzadixit.com e poi chepizzapodcast.it si scambiano i contenuti, sono insieme, sono giovani, sono belli, si divertono, ci fanno sognare, e che se deve fare? Andatevelo, accattatevi.
E se siete su Facebook, se siete della generazione Facebook, gruppo Pizza Social.
Ci manca solo il MySpace. Per chi se lo ricorda, ovviamente. Non siamo così giovani. Questa chiudo così si capisce che non siamo così giovani.
Vabbè, poi dico GeoCities e a quel punto crolla il mondo, Buon caffè a tutti, alla prossima.
Ciao, grazie.
Grazie.